Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Facciamo DOS Chiacchiere, il podcast sul mondo MS-DOS. Io sono Willy, nella puntata di oggi andremo a vedere un po' tutti i metodi che avevamo al tempo dell'MS-DOS per trasferire i file da un computer all'altro. E soprattutto vedremo quali di questi metodi possono esserci utili ai giorni nostri per fare un trasferimento dati fra un computer moderno e uno più vecchio. Consiglio quindi di mettervi comodi perché andremo a fare un viaggio nel tempo. Dobbiamo tornare indietro di parecchi anni, a quando più o meno nell'età, in quegli anni in cui un file di grosse dimensioni, un file che per noi era problematico trasferire da un computer all'altro, in realtà voleva dire che era semplicemente più grande di 1,44 MB. Bene ragazzi, quindi tralasciando insomma schede magnetiche e strisce di nastro perforato, cerchiamo di andare un po' in una zona consona all'MS-DOS, quindi della storia dell'informatica abbastanza recente, e facciamo la conoscenza ovviamente dello strumento principe di memorizzazione e di trasferimento dati, cioè i floppy disk, nato a cavallo fra gli anni 60 e gli anni 70 e che ci ha tenuto compagnia fino, grosso modo, a metà degli anni 2000. Come sapete sicuramente, insomma, formati dei floppy disk ce ne sono parecchi, si passa dal, diciamo, quelli più comuni appunto usati in ambito DOS, perché quelli da 8 pollici non mi sembra che fossero utilizzati nei personal computer. Partiamo quindi con i 5 1/4, che avevano o 360 kilobyte o 1,2 MB, fino a passare a quelli più recenti da 3,5 MB, che andavano da 720k a 1,44 MB, tranne alcune eccezioni, alcuni formati particolari come quello che usava Microsoft, il DMF, che riuscivano ad arrivare a 1,8 MB per floppy disk, andando però a scapito, diciamo, dell'affidabilità dei dati salvati e ovviamente nella durata del tempo di questi stessi dati. Bisogna inoltre ricordare che in quel periodo, quindi diciamo fra gli anni 80 e i primi degli anni 90, non avevamo tutti questi dati, tutte queste informazioni da salvare, perché, come mi pare di aver già forse detto in un'altra puntata passata del mio podcast, noi adesso siamo abituati col computer a guardare film, ascoltare musica e usufruire di fotografie, ma all'epoca i film li guardavamo su videocassetta o su laserdisc, la musica l'ascoltavamo su musicassetta, su vinile, addirittura i più fortunati, i più facoltosi su CD, e le fotografie le scattavamo con la macchina fotografica rigorosamente analogica. Quindi al di là di qualche appassionato che magari poteva, non so, digitalizzare alcune foto o digitalizzare audio, era già un po' più difficile perché il formato MP3 è uscito parecchi anni dopo, diciamo, l'epoca DOS, quindi non si andava in formati non compressi oppure in formati particolari, per cui non avevamo tutti questi dati da salvare e un floppy da 1,4 MB andava nella maggior parte dei casi abbastanza bene. Brevissima parentesi sul formato MP3, io mi ricordo di aver visto il primo file MP3 in un CD share, di raccolta di shareware. Adesso ce l'ho qui proprio a destra, una software Vault che conteneva questo file incredibile, questo nuovo metodo di compressione audio che era appunto l'MP3, e adesso io qui vedo la data, si parla del 1994, quindi insomma sì, siamo già un po' avanti. E anche ovviamente dal punto di vista dei giochi, tutti diciamo gli asset che componevano i giochi non erano così evoluti come ci sono adesso, non c'erano tutti i doppiaggi, non c'erano grafiche, texture grosse, di grosse dimensioni, erano tutti abbastanza contenuti. Però poteva succedere che di avere la necessità di trasferire file di grosse dimensioni oppure directory più grandi di un singolo floppy. E qui la faccenda diventa complicata, diventa il fulcro di questa puntata, che me la sto tirando un po' troppo lunga in effetti, andiamo subito al sodo. Se io devo trasferire un file più grosso di 1,4 MB, della capacità di un floppy disk, o anche di 1,8 MB se voglio formattarlo in qualche formato particolare, non ho molte alternative se non quella di riuscire a dividerlo tramite un compressore di file, i famosi multivolume. All'epoca si usava andava tantissimo PKZip, ma esisteva anche, io l'ho sempre preferito, ARJ, che aveva questa caratteristica molto interessante che poteva comprimere uno o più file, dando poi la possibilità, dando un flag, di spezzare questo file automaticamente nella dimensione che vogliamo, una dimensione arbitraria, e poteva essere la floppy disk, oppure, non so, magari blocchi da 500k per qualche ragione, o blocchi da 1 mega e così via. Una funzione comodissima era un flag -va, che se noi andavamo a comprimere questi file dando come destinazione direttamente tipo a due punti nome del file, lui andava a riempirlo e quando andava ad occupare completamente il dischetto ci chiedeva di inserire il dischetto successivo. Questo è molto comodo perché, dando anche il flag di verifica, nel caso in cui il floppy disk avesse avuto qualche problema di settore difettoso non leggibile, e sarebbe stato saltato automaticamente, e quindi invece di 1,44 magari era 1,39, però in questo caso ARJ lo comprimeva in maniera automatica e quindi riuscivamo a sfruttare bene tutto lo spazio disponibile sul dischetto. Se invece avevamo una directory che occupava più di un dischetto, però formata da file di piccole dimensioni, allora avevamo sostanzialmente due metodi per farlo: o manualmente segnare una lista di file e cominciare a copiare, che ne so, tutti quelli che cominciano con la A, poi con la B, fino ad arrivare al riempimento del dischetto e poi cambiarlo, oppure utilizzare quella bellissima utility che io ho sempre installato, al quale è Norton Commander. Norton Commander ha una pratica funzione di copia su un dispositivo rimovibile, e una volta che questo si riempie, ovviamente appunto tanti file piccoli, li selezioniamo tutti, andiamo a copiarli sul floppy disk, e quando questo si riempirà noi potremo andare a cambiare floppy disk e proseguirà con la copia. Se non vado errato però non lo fa in maniera abbastanza stupida, fra virgolette, non in maniera intelligente, nel senso che se io ho 100 kB residui su floppy e devo copiare un file da 105, ovviamente non ci sta, ma non mi pare che se poi magari ce n'è uno da 90 allora si accorga che quello ci sta e lo copi, va direttamente a quello successivo, ma dovrei vedere, perché in effetti questo è un metodo che non uso tantissimo. E questo è il classico metodo che si vuole avere anche per archiviare dei file o per portarli su un computer che non è presente fisicamente in quel momento vicino al nostro. Ma invece, se vogliamo trasferire file fra un portatile e un fisso, o fra due fissi, non so, viene il nostro amico e ci chiede qualcosa in prestito, la cosa più veloce magari forse però la cosa più pratica è sicuramente la connessione tramite cavo seriale null modem. Il cavo null modem è un particolare tipo di cavo, appunto, che collega due porte seriali con alcuni pin incrociati fra loro, cioè la trasmissione da uno è collegato sulla ricezione dell'altro. Si chiama null modem perché, se non sbaglio, vado un po' a memoria, è la stessa connessione cablata che si ha fra un modem analogico e la seriale del computer. Tramite questa configurazione già l'MS-DOS ci fornisce due comodi file eseguibili, interlink e interserve, che come si intuisce dal nome, uno fa da server e uno fa da client, e quindi permette di condividere un hard disk da un computer all'altro. Ovviamente è un processo esclusivo, quindi finché facciamo il trasferimento non possiamo fare nient'altro e il computer server rimane proprio bloccato, diciamo, in quella schermata dove ci fa vedere un po' i file che vengono eventualmente trasferiti e come sono stati mappati i dischi da una parte e dall'altra. La connessione tramite seriale è proprio un sistema molto vecchio, esiste praticamente dall'alba dei personal computer, probabilmente anche quando non erano personal, e va, tra l'altro si può utilizzare anche con altri dispositivi, e stranamente, ma anche fino a un certo punto, è un metodo che può funzionare tutt'oggi fra un computer nuovo e un computer vecchio, ovviamente se entrambi hanno la porta seriale. Viene fatto in maniera agevole sfruttando il protocollo Kermit, che è disponibile anche su MS-DOS, e come è successo tra l'altro giusto quest'estate, il trasferimento fra queste due è molto strano vedere appunto un Windows 10 che trasferisce tramite seriale su un 486, però è comunque affascinante. Ovviamente la velocità è limitata chiaramente dal computer più vecchio, perché vuoi per la propria velocità intrinseca nei termini di baud rate della seriale e soprattutto per la limitata potenza di calcolo della CPU nel gestire il trasferimento, ok, non è sicuramente come un USB, però abbiamo il vantaggio di poter trasferire virtualmente senza nessun limite qualsiasi quantità e dimensione di file. Un terzo metodo per trasferire file da un computer all'altro, sempre stando nel mondo dei cablaggi, è ovviamente quello tramite un cavo di rete, e abbiamo due possibilità: utilizzare un protocollo moderno come il TCP/IP oppure qualcosa di un po' più vintage, cioè l'IPX. Ecco, io purtroppo non mi ricordo più benissimo la storia di questi protocolli, so che IPX era una roba delle reti Novell, e mentre invece TCP/IP è qualcosa, mi sembra, di più, tra virgolette, generico. E un altro ricordo che ho di quando ero ragazzo è che con l'IPX usavamo, dove lavoravo, si usava il cavo quello coassiale, mentre invece col TCP/IP si usava l'RJ45, però secondo me non c'entra poi tanto, insomma, sta cosa. Niente, protocollo di rete, quindi prendete, scegliete pure il protocollo che vi piace, quello che preferite, e anche qui si può andare a condividere un disco sulla rete e andare a trasferirci file da un computer all'altro, ovviamente con una velocità molto molto superiore rispetto alla porta seriale. Però ovviamente questo richiede una scheda di rete sul computer DOS, che a differenza dei computer odierni non era così scontato che questi dispositivi avessero, anzi era una cosa abbastanza per appassionatissimi, ma soprattutto per le aziende. Un utente privato non c'era bisogno che avesse questa scheda, che comunque era costosa. Non esistevano i NAS che adesso siamo abituati, cioè non c'era l'internet a casa, ci si collegava col modem, magari tipo in teleselezione, vi lascio solo immaginare, ma non è questo, insomma, l'argomento di questo podcast. Però schede di rete si trovano tranquillamente, più o meno, insomma, con su slot ESA, e quindi diciamo che dal 486 in su possiamo utilizzare anche questo metodo. Ovviamente molto compatibile con i dispositivi moderni, perché basta, appunto, io stesso sul mio Pentium ho una scheda di rete, condivido in rete il mio hard disk e mi vado a trasferirmi i file. Adesso mettiamo un po' da parte i fili, i cavi e robaccia varia che si può collegare, e attenzione, se collegate le seriali, mi è sempre stato detto di collegarle a computer spenti. Non so se sia una precauzione inutile o no, so solo che dove lavoro hanno fritto la seriale di una macchina a controllo numerico, perché il tecnico inavvertitamente ha collegato la porta. Ah, ma non sapevo che fosse accesa. No, facevo perdere. Dicevo, mettiamo da parte tutti i fili che ingombrano e torniamo a qualche dispositivo magnetico, che insomma è anche bello tornare a toccare con mano i dati che andiamo a trasferire. E un metodo che anche qui ovviamente si parla grosso modo della seconda metà degli anni 90, che si utilizzava per trasferire file da un computer all'altro o come archiviazione, è stato il bellissimo, io per me è un dispositivo che amo alla follia, lo Yomega Zip. Per chi non lo conoscesse, lo Zip, sviluppato dall'azienda Yomega o iOmega, non so, io l'ho sempre chiamata Yomega, sbagliando sicuramente, è una specie di floppy disk un po' più, diciamo, in carne, un po' più cicciottello, più spesso, più leggermente più grande di un floppy disk normale, ma aveva due grandi vantaggi. Il primo, una velocità di trasferimento notevole per l'epoca, e il secondo, l'enorme, sempre per l'epoca, spazio a disposizione. Si parlava di ben 100 mega, questo nella sua prima incarnazione. E dico prima perché poi sono usciti zip disk di capacità più ampia, mi ricordo sicuramente il 250, mi sembra un 750 e forse anche un giga, vado un po' a memoria, però sicuramente il 250 c'era. Questi floppy disk erano, sì, praticamente dei floppy disk, ma utilizzavano un sistema di memorizzazione diversa e permettevano su un singolo disco di memorizzare fino a 100 mega. che per l'epoca non era niente male. Insomma, si parla grosso modo di una settantina abbondante di floppy disk, e sebbene questo dispositivo fosse venduto nella stragrande maggioranza dei casi in quella versione parallela, cioè si collegava alla porta parallela del computer, aveva una velocità di trasferimento tutto sommato interessante, perché sempre a memoria si andavano a toccare circa i 100 kB al secondo, che adesso fanno anche ridere, ma all'epoca era un po' più del triplo di un normale floppy disk. Questo con la versione parallela, perché se avevamo una scheda SCADI, lo Zipper ha venduto anche con un'interfaccia SCASI. Io purtroppo non ce l'avevo, ma immagino che la velocità sia più alta. Invece, addirittura poi sono uscite le versioni interne con connessione IBE, e lì si andava a velocità veramente, veramente alte. Non dico quasi un mega al secondo, però dovrei fare delle prove in effetti, però secondo me un 400-500k al secondo li fa tranquillamente. Lo Zip sembra, io per fortuna, mi tocco anche un attimo, non ho avuto di questi problemi, ma sembra che dal punto di vista meccanico non fosse molto affidabile, fosse tendenzialmente un po' fragile, e si parla del famigerato click della morte, cioè un problema hardware irreversibile che blocca, rende inutilizzabile il drive, e se si ha la sfortuna di avere un disco dentro e magari di fare delle operazioni di lettura o scrittura, rischia anche di rendere inutilizzabile il floppy e quindi la perdita di tutti i dati in esso contenuti. Questo metodo si può utilizzare con dei computer relativamente moderni. Io l'ho usato tramite porta parallela con Windows XP e con Windows 7. Allora, relativamente moderno, sì, ok, non credo che Windows 10 lo supporti. In realtà non l'ho provato, più che altro perché non ho un computer Windows 10 con una parallela disponibile, però diciamo che un Windows 7 può essere ancora abbastanza valido da questo punto di vista, perché supporta, insomma, tutti i dispositivi moderni, USB 3, DVD, Blu-ray, quindi possiamo utilizzarlo magari per trasferire dati da un computer nuovo a un computer più vecchio. 100 mega, appunto, magari adesso possono far ridere, però consideriamo che ci sta, insomma, parecchia roba sempre rapportata ai tempi di un computer DOS. Bene, direi che ormai siamo quasi alla fine dei metodi che almeno io ho utilizzato e mi vengono in mente, poi magari ce ne sono altri, potete scrivermelo come commento magari su Spotify oppure al mio indirizzo mail, che è ilariohilli@gmail.com. E gli ultimi due metodi di cui vi accennerò sono, però funzionano solamente fra computer moderno e computer vecchio, perché purtroppo programmi per masterizzare su MS-DOS ce n'è uno, forse due. Io onestamente non sono mai riuscito a farli funzionare. Una persona del gruppo Telegram MS-DOS Italia sembra di sì, però neanche lui è tanto, poi ci ha più messo mano, quindi diciamo che è meglio evitarlo. Ma la masterizzazione di file su CD-ROM è ovviamente un metodo molto veloce e praticamente abbastanza illimitato per trasferire file da un computer nuovo a un computer vecchio. Come ho detto, fra due computer DOS la vedo abbastanza improbabile, ma se andiamo, ci spostiamo sulle interfacce grafiche, funziona molto bene da Windows 98 a MS-DOS. Esistono infatti dei software freeware, oppure insomma, si può recuperare da qualche altra parte, software di masterizzazione per Windows 98 che funzionano abbastanza bene. Windows 98 magari su un 486 potrebbe far fatica e non ha abbastanza potenza per riuscire a mantenere costante il flusso dei dati al masterizzatore, però già con un Pentium, ma anche non so, un Pentium 90, riusciamo a trasferire file da un computer 98 a, ovviamente, su CD e dopo da lì dove vogliamo. E la cosa diventa interessante invece se vogliamo farlo da un computer moderno, perché MS-DOS riesce a gestire senza grossi problemi anche il DVD-ROM, quindi abbiamo a disposizione 4 giga abbondanti, che nella maggior parte dei casi vanno a riempire due intere partizioni del nostro povero piccolo computer con la FAT16. E infine il mio metodo preferito per trasferire file fra due computer è quello che si usa anche adesso, è tramite chiavetta USB, perché lì non abbiamo problemi, non abbiamo difficoltà ed è va benissimo sia per, io lo uso per esempio per trasferire file dal Pentium ai miei portatili, al Pentium 2 per esempio dell'IBM, ma anche per, da un computer moderno ovviamente a un computer DOS. Infatti esistono dei driver per MS-DOS che supportano le porte USB. Nel caso dei portatili io finora ho avuto solo uno, ho avuto un po' di difficoltà, e gli altri invece sono andati via lisci. Se poi abbiamo una scheda PCMCIA USB, quelle nel 99% dei casi non hanno problemi. Mentre invece sul computer fisso, qui però abbiamo bisogno di un Pentium perché la scheda USB sono su PCI, anche lì su 3-4 schede che ho provato, che mi sono state regalate, non ho avuto mai grosse difficoltà. L'unico problema, e qui se lo utilizzate, volete provare, vi consiglio, insomma state un po' attenti, è quello di prendere chiavette USB da massimo 2 giga. Come sapete 2 gigabyte è lo spazio massimo accettato per partizione sotto DOS e l'hard disk massimo da 8 giga, ok? Io ho provato con chiavette da 4 giga a dividerle in due, ma a volte non ho ottenuto i risultati sperati, quindi io vi consiglio di acquistare delle chiavette da 2 giga, si trovano in giro, non so, io ho preso un pacchetto da 5 a tipo 8 euro e con quelle sono già formatate in FAT16, quindi non avete difficoltà, non fatelo in FAT32 perché il DOS può leggerlo con driver di terze parti, ma io ho sempre avuto grossi problemi. Quindi formattate la vostra chiavetta FAT16 e potete trasferire file dal vostro computer Windows 11, Linux, Mac, DOS a un altro computer DOS o un portatile DOS. Beh, cari ragazzi, direi che insomma la carrellata di metodi per trasferire file da un computer DOS a un altro computer DOS, o computer moderno, computer DOS, o per archiviare file di grandi dimensioni, termina qui. Ci sarebbe un altro formato un po' particolare, cioè il Kansas City Standard, che è una serie di strumenti, di protocolli, di specifiche per utilizzare un audiocassetta come, diciamo, data storage, un po' come si faceva negli home computer. Io ho fatto dei tentativi, purtroppo non sono andati a buon fine perché il file, quando poi vado a ricaricarlo dalla cassetta, avrebbe bisogno di una pulizia avrebbe bisogno di un'applicazione di filtri per ripulirlo un po' dalle interferenze, e sotto DOS non ho trovato niente che possa fare al caso mio, però insomma ci sono sicuramente altri modi per usare l'audiocassetta. Addirittura è esistito per un breve periodo di tempo mi sembra che fosse addirittura una scheda aggiuntiva che permetteva di utilizzare le videocassette come supporto per memorizzare dati, però questa è un'altra storia. Io vi ringrazio per aver ascoltato la puntata, spero che vi sia piaciuta, che sia stata interessante, e vi do appuntamento al prossimo episodio che, come sempre, uscirà quando è pronto. Dal vostro Eli è tutto e un caro saluto. Ciao!